Le 19.49, buonasera, questa è Metro Regione. Calenda vuole dettare la linea al centro-sinistra milanese per il leader di Azione, Calabresi candidato sindaco e niente primarie, e attacca Maiorino definito troppo di sinistra. Fine vita, la destra litiga al Pirellone, Fratelli d'Italia contro Bertolaso, e l'opposizione presenterà una nuova proposta di legge come quella approvata dal Veneto. ATM, nessun aumento del biglietto, ma la perdita della gara per la gestione della metropolitana di Copenaghen influirà sui conti. Con la sconfitta nel bando, minori introiti per oltre 2 miliardi di euro. Nuovo endorsement di Carlo Calenda alla candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano e nuovo attacco a Pierfrancesco Maiorino. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Giovedì scorso la sindaco Sala, commentando il primo endorsement di Carlo Calenda per Mario Calabresi, aveva detto: chi vuole bene ai candidati sindaco è meglio che non ci metta il cappello sopra. Come non detto, consiglio rispedito al mittente dal leader di Azione che oggi, oltre a rimetterci il cappello sopra, attacca direttamente un altro dei possibili candidati alle primarie, Pierfrancesco Maiorino, chiamando in causa direttamente la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo dico con grande chiarezza a Elly Schlein, dice Calenda. Noi un profilo molto di sinistra che non tenga in conto, ad esempio, la questione della sicurezza a Milano, non lo votiamo e non lo sosteniamo. Maiorino è una bravissima persona, semplicemente l'espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano. Il leader di Azione poi dice di non perdere tempo con le primarie e partire subito con la campagna elettorale per Calabresi. Quella di Calenda è una censura preventiva nei confronti di Maiorino, delle primarie, della partecipazione e della discussione sui programmi. Calenda, che a Milano ha un po' di voti nel municipio 1, vorrebbe dettare la linea per tutti e il Partito Democratico dovrebbe prenderne atto e andare oltre. È Azione che si sta mettendo fuori dal centro-sinistra.
E sul fine vita che si è aperto l'ennesimo fronte di scontro in regione tra l'assessore Bertolaso e Fratelli d'Italia, dopo il primo caso di suicidio assistito gestito dal Servizio Sanitario Lombardo, i meloniani hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono a Bertolaso di chiarire se la procedura sia stata fatta seguendo le indicazioni del Consiglio regionale, che aveva bocciato la possibilità di approvare una legge regionale considerando la materia di competenza statale. Una questione che aveva diviso il centrodestra, che ora potrebbe ritrovarsi a discutere in aula un nuovo provvedimento sulla falsariga di quello approvato dal Consiglio regionale Veneto nelle scorse settimane. Pierfrancesco Maiorino è il capogruppo del Partito Democratico al Pirellone.
Io credo che ci siano tutte le condizioni per far prevalere il buonsenso se la destra accetta il terreno del confronto su un tema così importante come il fine vita, che dovrebbe rimanere fuori dalle contese politiche. Per questo presenteremo nuovamente una proposta sul fine vita, una proposta di legge sul fine vita in Regione Lombardia, tra l'altro prendendola da ciò che è stato approvato in Veneto, quindi votato anche da una parte del centrodestra. Mi auguro che si metta al centro una questione così rilevante come i diritti delle persone a decidere rispetto ai conflitti di parte.
Non ci sarà nessun aumento del biglietto di ATM, nonostante l'azienda dei trasporti milanesi abbia perso la gara per la gestione della metropolitana di Copenaghen. La perdita del bando dopo 18 anni di gestione porterà a minori introiti per oltre 2 miliardi di euro, ma appunto, ha rassicurato il sindaco Giuseppe Sala, non ci sarà nessuna ripercussione sui viaggiatori milanesi. Sentiamolo.
Sui conti ho chiesto a ATM di un po' di una verifica, non è una situazione drammatica, sia chiaro, però attenzione va posta.
Quindi per un possibile aumento del biglietto?
No, lo escludo totalmente.
Per eventuali azioni legali?
No, è una gara, c'è poco da dire, guardi. Poi alla fine noi, da quello che ho capito, abbiamo l'offerta economica migliore su quella tecnica. È sempre difficile capire come vengono giudicate le cose, ma le gare vanno così.
È in corso fino a questa sera alle 21 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle CUB Trasporti, SGB, dall'Assemblea Nazionale dei Macchinisti e dei Capitreno e dal gruppo FSI. La mobilitazione ha interessato anche il trasporto regionale lombardo. Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord hanno garantito i servizi essenziali dalle 18 alle 21. In stazione centrale a Milano sono state numerose oggi le cancellazioni annunciate sui tabelloni. Per capire qual è stata l'adesione allo sciopero sentiamo Antonio Amoroso, coordinatore nazionale di CUB Trasporti.
Allora, il bilancio dello sciopero deve essere ancora definitivo, perché lo sciopero terminerà alle ore 21 di questa sera. Al momento è più che soddisfacente, secondo alcuni siti che tengono in considerazione l'intera offerta dei treni senza scorporare quelli garantiti e quelli previsti, siamo circa già al 40% dei treni soppressi sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la Lombardia abbiamo segnali di importante partecipazione, i dati definitivi non li avremo prima di domani mattina, ma abbiamo raccolto testimonianze anche dai delegati. In Trenord è stato molto alto l'impatto, anche i treni regionali fuori dalle fasce sono stati interessati, sono stati interessati anche i treni da e per l'aeroporto sia di Linate che di Malpensa. Insomma, lo sciopero del personale dei treni è sicuramente uno sciopero riuscito, la rivendicazione è ancora lì, le questioni restano sul tavolo. Ci auguriamo di non dover proseguire su questa strada solo per aprire un confronto doveroso sia da parte delle controparti datoriali sia da parte delle istituzioni.
Dopo lo sversamento di idrocarburi avvenuto venerdì nel naviglio a Magenta, proseguono le operazioni di bonifica delle acque. Il materiale è già stato confinato, ma la città metropolitana di Milano ha disposto interventi per accelerare gli interventi in vista dei temporali che potrebbero compromettere quanto già realizzato finora. Il disastro ecologico è stato evitato grazie all'intervento tempestivo di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Ora bisognerà individuare le responsabilità dello sversamento. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per inquinamento ambientale a carico di ignoti. Secondo le prime ipotesi, un autobotte potrebbe aver scaricato la sostanza inquinante in un tombino. Gli effetti potrebbero essere più significativi nelle zone della Roggia Soncina e della Roggia Castellana, dove si è accumulato il materiale recuperato nella prima fase dell'intervento. Sentiamo Simone Lunghi, fondatore degli Angeli dei Navigli, che da anni rimuove rifiuti dai canali e svolge diverse attività in queste acque.
La macchina dei soccorsi ha operato con competenza, con immediatezza e con coordinamento, e quindi di fatto è stato contenuto. Poi il fatto che sia successo di giorno è stata una grande fortuna, perché tutti l'hanno visto. Fosse successo di notte ce ne saremmo accorti quantomeno più tardi, e quantomeno i soccorsi magari sarebbero stati un po' più lenti. Per di più è stato un inquinamento da idrocarburo, e l'idrocarburo è una cosa che galleggia sull'acqua, quindi è facilmente separabile e anche facilmente raccoglibile tra virgolette. Di fatto di segnalazioni, di immagini di pesci morti sul naviglio non ce n'è uno. C'è stato un grosso problema. Il grosso problema però probabilmente non riguarda il naviglio, ma paradossalmente riguarda quelle zone, quei campi dove prima del Abbiategrasso, appena a valle di dove c'è stato lo sversamento, queste rogge che prendono acqua dal naviglio si sono riempite di greggio, diciamo, e sono rogge che non sono canalizzate. Il naviglio è un canale di cemento con delle sponde in cemento, lì invece sono delle rogge, dei fossi che danno da bere ai campi, quindi potete immaginare che cosa è successo. Credo che lì la situazione sia grave.
A Bergamo le unità cinofile dei carabinieri e gli artificieri sono al lavoro da questo pomeriggio nelle sedi della Brembo. Centinaia di lavoratori a Curno e a Mapello sono stati evacuati a scopo precauzionale dopo che una mail anonima inviata alla questura aveva minacciato un attentato. La polizia ha ispezionato anche la sede principale dell'azienda al chilometro rosso di Stezzano, dove però l'allarme per la possibile presenza di ordigni esplosivi è rientrato. È stato presentato stamani il nuovo piano strategico per Palazzo Litta, lo storico palazzo di Corso Magenta a Milano, ora sede degli uffici milanesi del Ministero della Cultura. L'edificio verrà restaurato e reso fruibile per la città. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Palazzo Litta, uno dei più belli esempi di architettura barocca, residenza storica, luogo identitario per Milano, ospita uffici della Direzione Regionale dei Musei Nazionali e spazi espositivi in occasione, per esempio, dei Giorni del Design. Partirà nei prossimi mesi il restauro e il recupero anche di parti non usate dell'edificio. Il nuovo progetto vuole aprire le porte di Palazzo Litta alla città, come ci ha spiegato il direttore Rosario Maria Anzalone.
Succede che Palazzo Litta ha l'ambizione di imporsi nel panorama culturale milanese come luogo della cultura e non più soltanto come sede amministrativa di diversi uffici milanesi, e ha tutte le carte in regola per farlo. Ha uno spazio nobile tra i meglio conservati e più prestigiosi della città, è nel centro nevralgico di una città dinamica come Milano ed è potenzialmente uno straordinario contenitore espositivo, oltre che essere il museo di se stesso per i valori culturali e architettonici soprattutto che questa sede ha.
Restauro e valorizzazione affidati alle sapienti mani dell'architetto Michele De Lucchi.
Una parte che deve essere molto operativa, una parte deve essere molto uffici, e una parte che deve essere molto rispettata, molto curata, che è la parte invece storica, aristocratica dell'edificio.
In chiusura le previsioni del tempo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo dapprima ampie schiarite sulla pianura. Via via aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dai rilievi con locali rovesce temporali che diverranno poi più probabili in tarda serata e nella notte. Per domani il cielo generalmente molto nuvoloso, salvo qualche momentanea schiarita. A tratti rovesce temporali anche di forte intensità. Possibili colpi di vento, locali grandinate e piogge abbondanti. Temperature massime in sensibile calo previste da 24 a 29 gradi, le minime invece da 19 a 22 gradi.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7.15. Una buona serata da Alessandro Braga, Luca Parena e Chiara Manetti.